Hi Maria, carissimi fratelli e sorelle, siamo all'ottava lezione di questo corso di teologia dogmatica, quello corso di teologia fondamentale. Ecco, dopo aver visto da chi e come sono nate le chiese scismatiche, quelle protestanti, vediamo oggi l'origine della vera chiesa, quella cattolica, quella fondata da Gesù. E lo dimostreremo in diverse proposizioni opposte alla dottrina di quello che affermano i fratelli separati. E attingiamo direttamente dal Vangelo e dalla storia della Chiesa nei primi tempi. Ecco, nei Vangeli troviamo usata da Gesù la parola Chiesa per 2 volte. Mentre moltissime altre volte la parola abbiamo invece regno dei cieli. Questo perché San Matteo, nello scrivere il suo Vangelo, adimira specialmente gli ebrei, quindi preferisce usare la seconda espressione come più adatta per far comprendere agli ebrei appunto la realtà della Chiesa. Mentre gli altri evangelisti, che parlano in modo particolare dei pagani, usano la parola, il termine più adatto, appunto, quello di chiesa. Ecco, quindi vediamo un po', alcune affermazioni. Prima di tutto dobbiamo dire che il regno, predicato da Gesù Cristo, non è solo escatologico, cioè che riguarda gli ultimi tempi, cioè finale, quindi al di là della vita presente, ma è anche su questa terra, fino alla fine del mondo, per poi continuare in cielo. E poi anche vogliamo affermare che la Chiesa di Gesù Cristo non è soltanto un regno interiore invisibile, ma anche esterno e visibile, e che poi ha un carattere universale per tutti i tempi, per tutti i popoli. Per questo si dice appunto, si usa la parola cattolica, la Chiesa cattolica, cioè riguarda appunto tutti i tempi e tutti i popoli. Quindi vediamo prima di tutto che questo regno predicato da Gesù, quindi che riguarda la Chiesa, non è solo per gli ultimi tempi, ma anche per i tempi attuali. E questo per questa terra fino alla fine del mondo, per poi continuare in cielo. E questa è un'affermazione contro i protestanti e i modernisti che affermano appunto il contrario. Infatti, noi se leggiamo il Vangelo, Gesù presenta il suo regno come già inaugurato dalla predicazione del Vangelo. Infatti, dal tempo di Giovanni Battista, dice Gesù, fino ad oggi il regno dei cieli si acquista con la forza e i violenti se ne impadroniscono. Poi ancora afferma: se io scaccio i demoni per studio dello Spirito di Dio, è segno che il regno di Dio è giunto a voi. Quindi troviamo queste due affermazioni nel Vangelo di San Matteo. E poi dice che sarà dato ai gentili, ai pagani, così nella parabola dei vignaioli e dei convitati. Poi ne parla come un regno nel quale si trovano buoni e cattivi, come nella parabola della zizzania e del buon grano. E in quella della rete gettata in mare, che raccoglie più sorta di pesci, poi ne annuncia le circostanze e le persecuzioni. Ecco, poi anche quando i farisei domandano quando verrà il regno di Dio, Gesù cosa risponde? Gesù risponde: il regno di Dio è dentro di voi, è in mezzo a voi. Quindi, ecco, quindi c'è questa presenza dell'Elio già su questa terra, questa vita. E questo fino alla fine del mondo, questo, quindi questo regno continuerà fino alla fine del mondo con la presenza di Gesù. Infatti Gesù, prima di salire al cielo, dice: ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo, per poi tornare con il figlio dell'uomo, quindi Gesù, con grande potenza e maestà a giudicare i buoni e i cattivi. E poi Gesù appunto parla del regno non solo di questa terra, ma anche del regno celeste, quindi promette la ricompensa nel cielo a chi ha osservato i suoi comandamenti. E nell'ultimo giorno appunto avrà appunto la beatitudine eterna, mentre contenerà i cattivi, quindi i buoni avranno il possesso del regno dei cieli, mentre i cattivi saranno condannati alla pena eterna. E nell'Antico Testamento già si parla di questo regno, si parla appunto di questo regno che viene in aspettativa del Messia. Quando verrà il Messia, appunto, instaurerà il regno per tutti i popoli, per tutti i tempi, e che non avrà mai fine. Ecco, ci sono le profezie di Daniele, Isaia e Geremia. E quindi anche poi i primi cristiani, ecco, vivono la loro vita, la vita religiosa sotto l'autorità degli apostoli, tenendo sempre ben presente appunto questo aspetto del regno dei cieli, quindi che già si vive su questa terra e avrà il suo pieno compimento in cielo, in paradiso. Poi la Chiesa di Gesù non è soltanto un regno interiore invisibile, ma anche esterno e visibile. Ecco, i luterani e i calvinisti invece negano una Chiesa visibile. Già nel IV secolo c'erano degli eretici, i donatisti, quali dicevano che la vera Chiesa era composta soltanto da coloro che erano santi, quindi solo dai santi, mentre poi anche i valdesi del secolo XII, i fraticelli, con Wickles e Haas del XIV e XV secolo, precursori del XIII, dicevano appunto che la Chiesa era formata da solo predestinati. Mentre poi i protestanti e i modernisti fanno consistere la Chiesa solamente in una viva esperienza religiosa individuale. Mentre noi appunto diciamo che il regno di Dio, quindi la Chiesa, che si instaura, non è solamente un regno interiore invisibile, ma anche esteriore visibile. Sì, è un regno interiore invisibile. Ecco, già con la predicazione di San Giovanni Battista il regno di Dio è presentato come una rinnovazione interiore dell'uomo, quindi con la penitenza, con la remissione dei peccati. Poi anche Gesù spiega che per entrare nel regno di Dio bisogna rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo. Quindi ecco la necessità del battesimo, quindi si rinasce interiormente. E poi anche contro i farisei, che erano più per l'esteriorità, più sull'osservanza esterna, facevo consistere il culto solo sull'osservanza esterna, contro questo atteggiamento, richiamando il discepolo, dice: se la vostra giustizia non sarà più abbondante di quella degli scribi dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. E poi alla Samaritana, che gli chiede se Dio dovrà essere adorato al Tempio di Gerusalemme o sul Monte Carizim, nella sua regione, Gesù come risponde? Risponde: verrà il tempo ed è ora quando i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Quindi ecco, questo regno interiore è invisibile. Ma c'è anche un aspetto esteriore e visibile. Perché noi appunto intendiamo per regno o chiesa, appunto intendiamo qualcosa di visibile, intendiamo una società di cui l'intelligenza può conoscere l'esistenza mediante i sensi, quindi non è qualcosa di nascosto. Quindi la chiesa si vede esteriormente. Quindi non è solo qualcosa interna alle anime, dove appunto vive il Signore nell'anima in grazia, ma è anche, si manifesta esternamente. Quindi la Chiesa di Cristo, è visibile, in quanto con i nostri sensi possiamo conoscerla come una società religiosa ben distinta, dalle altre. E poi non è solamente l'assemblea di predestinati, ma è la società dei fedeli che, guidati da Pietro e dagli apostoli, quindi dai loro successori, professano la stessa fede, osservano gli stessi comandamenti, ricevono gli stessi sacramenti. Quindi sono visibili i membri che compongono la Chiesa e i vincoli che li uniscono. E poi Gesù volle la sua Chiesa, quindi già i profeti nell'Antico Testamento avevano annunciato il regno messianico come un regno interno ed esterno. Gli ebrei avevano tanto pensato a queste priorità fino a intendere pertanto un predominio politico. Mentre appunto è poi soprattutto spirituale, ma anche si manifesta appunto esternamente. E poi abbiamo anche delle caratteristiche di questa chiesa, di questo regno, cioè su questa terra. E Gesù appunto usa anche delle parabole, raffigura appunto alle anime, alle pecorelle, al gregge, ai pesci raccolti nella rete, a una nave, alla vigna, al campo, alla casa di edificari. Quindi sono tutti esempi che richiamano il carattere esterno, di questo regno. E poi i quasi dicono: non basterà che credano, ma che siano battezzati, e quindi saranno riconosciuti dall'esercizio della carità degli uni verso gli altri. Quindi, mentre la fede poi si manifesta anche con le opere, quindi anche con ricevere poi i sacramenti, soprattutto il sacramento principale, quello del battesimo, e gli altri sacramenti. Pensiamo al sacramento della penitenza, alla confessione. E poi ecco, i membri della Chiesa, i membri di questo regno, dovranno dare anche testimonianze della fede, anche tra le prove, tra le persecuzioni, fino a donare anche la vita, quindi ecco il martirio. Quindi tutte queste cose indicano la visibilità della Chiesa. Gesù quindi si dice la Chiesa con la gerarchia, con i sacramenti e col potere di giudicare. Quindi la Chiesa già dall'inizio, quindi dalla Chiesa primitiva, presenta tutte queste caratteristiche. Ecco, se leggiamo gli Atti degli Apostoli, troviamo che Pietro invita alla penitenza, chiamato al battesimo, e poco dopo è detto che la famiglia dei fedeli cresceva sempre di più ed era ancor solo è un'anima sola. Poi la Chiesa di Gesù, quindi, è un regno universale per tutti i tempi e tutti i popoli. Per questo noi la chiamiamo cattolica, che significa appunto universale. La Chiesa di Gesù, che Gesù appunto ha fondato, è necessaria, quindi perché gli uomini possano conoscere la divina rivelazione e così raggiungere la loro felicità suprema. Quindi è logico che Gesù fondasse la Chiesa per tutti i tempi e per tutti i popoli. Quindi anche questa tesi contro i modernisti che dicono che Cristo abbia predicato solo per preparare la fine del mondo, da lui creduto imminente. Warnack diceva che Cristo non aveva la coscienza di fondare un regno universale. No, quindi Gesù fonda la Chiesa per tutti i tempi e per tutti i popoli. Ecco, Gesù, quindi, l'ha dimostrato, no? Quindi si dedica alle pecorelle smarrite di Israele, ma nella sua predicazione poi aveva insegnato chiaramente che la sua dottrina e la sua salvezza era destinata per tutti gli uomini, tutti i tempi, deve essere portata a tutti. Infatti abbiamo delle parabole dove Gesù non si ferma ad applicazioni nazionalistiche che escludono gli altri, anzi nella parabola dei vignaioli commenta chiaramente: il regno di Dio sarà tolto a voi e verrà dato a un popolo che ne produca i frutti. Poi anche alle nozze legali, chi non accoglie l'invito, quindi figura del popolo ebreo, fa seguire la chiamata di altri. E poi abbiamo altre frasi precise, quando appunto Gesù dice: questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza di tutte le genti. E poi a un banchetto in difesa di una donna peccatrice pentita, annunzia che quanto ella aveva fatto di buono nei confronti di Gesù sarà detto in tutto il mondo e dovunque sarà annunziato il Vangelo. Poi ancora dice che molti verranno dall'Oriente, dall'Occidente, dall'Aquilone, dell'Austro, si assiederanno nel regno dei cieli con Abramo, Isacco e Giacobbe, mentre saranno scacciati nelle tenebre i figli del regno, cioè quelli che erano chiamati e non hanno risposto. Poi c'è Gesù, appunto, il comando di Gesù agli Apostoli, quindi anche per la Chiesa, quindi Gesù ha il pensiero che la Chiesa si deve estendere a tutti i tempi e tutti i popoli, quindi prima di salire al cielo dice agli Apostoli: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, andate dunque e istruite tutte le genti battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare quanto io ho comandato. Ed ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo. Quindi ecco questa missione universale per tutti i tempi, per tutti i luoghi, per tutti i popoli. Infine, ecco, vogliamo dimostrare anche che la Chiesa di Gesù è una società gerarchica. Gerarchia è un termine che deriva dal greco, hieros, sacro, arche, comando, significa appunto potere che viene direttamente da Dio, quindi qualunque potere viene da Dio, cioè l'investitura di tale autorità, a volte viene data dal popolo, quindi nel caso della democrazia, demos popolo. E, ecco, abbiamo già detto che protestanti, modernisti e razionalisti negano questa gerarchia della Chiesa, però Gesù Cristo ha così la Chiesa in modo gerarchico, ha posto a capo dei suoi fedeli una gerarchia, un'autorità vivente con la missione di custodire e di trasmettere la sua dottrina. Questa gerarchia sarà perpetua come la Chiesa, quindi sarà fino alla fine dei tempi. E di questo, ecco, ci sono appunto le dimostrazioni, sia nel Vangelo, sia che nella pratica dei primi cristiani. Ecco, nel Vangelo appunto c'è questa attestazione, proprio perché Gesù già dal principio della sua vita pubblica sceglie i discepoli, quindi distingue dalla massa del popolo, annunziando il regno di Dio. E poi tra questi ne sceglie 12, qui dà il nome apostoli, per mandarli a predicare. I sinottici ci portano con esattezza i loro nomi. Gesù ordina loro di lasciare tutto, di seguirlo, ritiene per 3 anni circa, cioè il tempo della vita pubblica, ritiene al suo seguito, in modo da che potessero ascoltare tutti gli insegnamenti, che potessero essere testimoni della sua vita e dei prodigi che mostrano la sua divinità. Quindi parla a loro come amici, da livelli di segreti più intimi, preannunzia la sua passione, la sua morte e la resurrezione, davanti a loro, alcuni di loro si trasfigura, celebra la Santa Cena istituendo l'Eucaristia, conferisce il sacerdozio, ecco, patisce, muore e poi appare loro dopo la resurrezione. Quindi è tutta una cura particolare di predilezione che ci dice la volontà di Gesù di dare loro una missione speciale. Poi promette agli apostoli un potere spirituale, cioè quello di governare i fedeli. E ci sono appunto varie altre testimonianze. Appunto Gesù dice: in verità vi dico, tutto ciò che voi legherete sulla terra sarà legato nel cielo, e tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto nel cielo. Quindi in ebraico legare e sciogliere significa proibire e permettere. E poi Gesù, dopo la sua resurrezione, conferisce agli apostoli questo potere. Come abbiamo sentito anche prima, c'è cioè quello di poi di andare in tutto il mondo, maestrarlo, eccetera. Quindi conferisce il potere di insegnare, maestrare tutte le genti, di santificare, battezzare, maestrare i sacramenti, se lo Spirito Santo a coloro a cui rimetterete i peccati saranno rimessi, a coloro a cui rimetterete rimarranno ritenuti. E poi governare, quindi gli apostoli saranno ancora maestri e pastori per la vita pratica dei fedeli nell'osservanza della legge, quindi insegnando loro ad osservare tutto quanto vi ho comandato. Quindi ecco questo potere. Questa gerarchia poi sarà perpetua, cioè durerà fino alla fine dei secoli, dove ci sarà sempre. Ecco, io sono con voi fino alla fine dei secoli. Infatti, dopo gli apostoli, la gerarchia rimane con i successori, cioè i vescovi, coloro a cui viene trasmessa la potestà apostolica, e quindi costituiscono in tutti i tempi, insieme col Papa, la gerarchia della Chiesa. E questo poi ci viene dimostrato anche dalla pratica dei primi cristiani, dove appunto la Chiesa così era formata, no? Quindi dopo la Pentecoste i fedeli che amministravano, che predicavano, amministravano i sacramenti, c'erano così poi tante persone che si convertivano alla fede cattolica. Venivano appunto istituiti poi le cosiddette territori di giurisdizione delle chiese fondate dagli apostoli, dove poi venivano appunto governate. E poi su queste chiese c'erano appunto, dopo gli apostoli, i successori, appunto i vescovi, coadunati dai sacerdoti. Ecco, fra i vari documenti in cui si trova che gli apostoli, prima di morire, consacrarono i loro successori, ecco, possiamo dirne alcuni, per esempio le lettere di San Paolo a Tito e Timoteo. In esse appaiono come veri vescovi destinati a sostituire l'apostolo dopo la sua morte, quindi sono dotati di giurisdizione spirituale e del potere di perpetuare la gerarchia. Poi abbiamo anche il Papa San Clemente Romano, che nella sua prima lettera ai Corinti, circa l'anno da sé, dice: gli apostoli furono mandati al Signore a portare la buona novella. Gesù Cristo fu mandato da Dio. Quindi Cristo dunque viene da Dio e gli apostoli da Cristo. Predicando per le campagne e città, essi provano nello Spirito Santo le loro primizie e ricostituiscono vescovi e diaconi dei futuri credenti. Essi stabilirono i vescovi predetti e poi fissarono le norme di successione. In questa lettera vediamo con chiarezza che è ben conosciuta la gerarchia della Chiesa e la successione nei secoli. Poi anche Sant'Ignazio di Antiochia, che fu il successore immediato di San Pietro nel 107 ad Antiochia, visitò le chiese dell'Asia e scrisse a quelle di Efeso, Magnesia, alla successione apostolica dei vescovi. Quindi si rivela che ogni chiesa è retta da un vescovo coadiuvato da presbiteri e diaconi. Quindi poi nelle lettere parla appunto di questa unità dei fedeli e dei presbiteri con il proprio vescovo. Così anche Sant'Ireneo, vescovo di Lione, nel suo libro Adversus Hereses, dice appunto che la fede si viene dagli apostoli, che si fondano le chiese nel mondo intero, lasciandoci poi i vescovi come loro successori. E quelli che degli apostoli sono stati vescovi e loro successori fino a noi. Perciò Sant'Ireneo confuta l'eresia e trova genuina la fede degli apostoli e dei loro successori. Quindi, concludendo, possiamo dire che la parola di Gesù, l'attuazione degli apostoli, la pratica della primitiva Chiesa cristiana, ci mostrano chiaramente che la vera Chiesa di Gesù Cristo è solamente quella fondata sugli apostoli e guidata dai loro successori, cioè i vescovi. Quindi fin dal principio la Chiesa ha questa gerarchia, i vescovi che guidano, coadiuvati dai presbiteri e dai ministri inferiori, come per esempio i diaconi. E questo sarà, ecco, per sempre fino alla fine dei tempi, per grazia di Dio. Appunto nella Chiesa possiamo trovare la verità e la salvezza.